Dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho posto a fare veci di Dio per il Faraone. Aaron, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io ti ordinerò. Aaron, tuo fratello, parlerà al Faraone perché lasci partire gli Israeliti dal suo paese. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi ascolterà, e io porrò la mano contro l'Egitto e farò così uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo degli Israeliti, con l'intervento di grandi castighi. Allora gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti. Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato, operarono esattamente così. Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al Faraone. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il Faraone vi chiederà, fate un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il bastone e gettalo davanti al Faraone e diventerà un serpente. Mosè e Aronne vennero dunque dal Faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato. Aronne gettò il bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, ed esso divenne un serpente. Allora il Faraone convocò i sapienti e gli incantatori e anche i maghi dell'Egitto con le loro magie operarono la stessa cosa. Gettarono ciascuno il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. Però il cuore del Faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora stasera, ecco, leggiamo questa parte del libro dell'Esodo, molto famosa, anche noi conosciamo come le piaghe d'Egitto, che copre una parte abbastanza lunga. Per raccontarle tutte e 10, insomma, ci vuole un po' di spazio, e quindi si parte dalla fine del capitolo 6:28 fino alla prima parte del capitolo 11, versetto 10, quindi 6:28, 11:10. Ovviamente non potevamo adesso leggerle tutte perché sarebbe stato molto lungo, quindi noi faremo una lettura non diciamo lineare, non piaga per piaga, se vogliamo, ecco, ma faremo una lettura globale, anche perché, come vedremo, sono strutturate in una maniera abbastanza omogenea, quindi si possono trovare dei riferimenti, ecco, dei punti di riferimento che le comprende tutte. Però se si vuole capire, si vuole comprendere bene, ecco, quello che io dirò, sarebbe raccomandabile prima leggerselo tutto, ecco, o dopo per chi non l'ha potuto fare prima. La sezione delle piaghe d'Egitto viene subito dopo la rivelazione del nome di Dio come il Dio della storia, e la chiamata di Mosè. Allora risultano, diciamo, la prima dimostrazione dell'uno e dell'altro, cioè è il racconto della manifestazione della sovranità di Dio, della capacità di Dio di salvare il suo popolo, e è anche la primo momento della che ci mette di fronte Mosè, ecco, come mediatore tra Dio e il popolo e il faraone. Dio manifesta qui la sua sovranità assoluta sull'idolatria, sulla prepotenza, sulla prevaricazione dell'uomo sull'uomo. È l'esaltazione del potere di Dio come padre di Israele che vince la prepotenza di chi vuole invece esserne padrone. È la contrapposizione di un padre contro un padrone, se vogliamo. Allora, lo scopo di tutto questo, di tutto questo racconto così articolato e anche, se vogliamo, un po' anche così complesso, è convincere il faraone a liberare Israele, come avevamo già visto l'altra volta. E tutto comincia dalla decisione del faraone di inasprire le condizioni di lavoro degli israeliti di fronte alla richiesta di lasciare andare il popolo nel deserto per fare una festa in onore del Signore. Di fronte alla preghiera di Mosè, che era stato costretto a constatare l'effetto negativo di questa richiesta, Dio all'inizio del capitolo 6 interviene e dice a Mosè, in risposta appunto della sua preghiera: ora vedrai quello che sto per fare. Allora tutto è concentrato su questo vedrai, questo vedere. Allora, la richiesta di liberazione sarà quindi accompagnata da azioni visibili di Dio che compirà a favore del suo popolo e contro il faraone. L'inizio del capitolo 7, come abbiamo visto, ci mostra Mosè e Aronne che sono tornati alla presenza del faraone e cominciano a mostrare questi segni della potenza di Dio. Il primo segno riguarda, abbiamo sentito, il bastone di Aronne che davanti al faraone si trasforma in serpente. Questa non è una piaga, non è qualcosa che fa un danno, è un prodigio innocuo. Ha però un alto valore simbolico. Vuole dimostrare che Mosè e Aronne agiscono non per propria iniziativa, ma sono inviati da Dio. Il faraone invece interpreta questo segno come una magia e allora chiama i suoi maghi per compiere la stessa cosa. Subito dopo, ecco, cominciano invece le vere e proprie piaghe, che poi dopo vedremo in realtà se è giusto chiamarle così, che è la prima, che è il sangue, l'acqua del Nilo trasformata in sangue. Questa, a differenza della prima, che era innocua, invece ha delle conseguenze negative sulla vita degli egiziani. Infatti l'acqua non può essere più bevuta, ma il faraone non cede, e su questo schema si sviluppano in qualche modo, con alcune varianti, tutte e 10. La cosa importante, ecco, è l'indurimento del faraone che rifiuta ogni soluzione pacifica e dovrà subirne insieme al suo popolo le conseguenze. Perché, ecco, altro scopo di tutto questo racconto è proprio dimostrare che non si può contrastare impunemente Dio onnipotente che difende i suoi. Dal punto di vista letterario, come già avevamo detto nel primo incontro, il testo anche qui è una composizione molto elaborata che nasce da tradizioni diverse, presenta quindi i doppioni tipici, contraddizioni anche logiche nello svolgimento della narrazione. Questo però dimostra, insieme al fatto che nascono da tradizioni diverse, dimostra anche come questo testo è stato importante nella storia di Israele, e dopo lo vedremo meglio. Le piaghe seguono uno schema che le suddivide, si potrebbe dire, in tre ondate. Si possono suddividere in tre per tre, perché la decima, che come sappiamo è la morte dei primogeniti, è, diciamo, fuori dalla serie, perché fa parte integrante del racconto della Pasqua. Quindi è un po' diversa, vedremo. Per cui, diciamo, si possono raggruppare tre a tre. L'acqua cambiata in sangue, le rane, le zanzare, le mosche, la mortalità del bestiame, le ulcere, la grandine, le cavallette e le tenebre. In questo schema tripartito, appunto, ci sono delle variazioni che ci fanno intravedere un'interpretazione teologica dell'avvenimento. È interessante sempre ricordare, che è importante ricordare, che nella scrittura, quando ci sono dei testi molto simili che però presentano delle varianti, quelle varianti sono molto importanti per comprendere il testo stesso e il messaggio, e farne un'interpretazione. Allora, se noi le guardiamo nel loro complesso, possiamo dire alcune cose. Prima di tutto, che c'è un crescere della gravità delle piaghe, che corrisponde a una diminuzione del potere del faraone e dei maghi del faraone. Infatti, nella prima serie i maghi riescono a ripetere il segno fatto da Mosè e da Aronne. All'inizio della seconda ondata, diciamo così, che è rappresentato dal segno delle zanzare, invece già non riescono più a replicarlo. Addirittura nelle altre due, nelle restanti, non sono più neanche presenti i maghi, perché quando arriva la piaga delle ulcere, che è la sesta, loro stessi vengono colpiti dalle ulcere, quindi addirittura sono vittime, non solo non possono replicare, ma sono vittime del segno che Dio fa. Quindi questo ci fa capire, in fondo, l'inutilità dei loro sforzi. alle tre ondate corrispondono tre insegnamenti. Nella prima si dimostra al faraone l'esistenza di Dio. Capitolo 7, versetto 17, dice il Signore: da questo fatto saprai che io sono il Signore. Quindi le prime tre dimostrano al faraone l'esistenza di Dio. La seconda, la parte centrale, le tre centrali, diciamo, insegnano il coinvolgimento di Dio nelle cose dell'uomo, cioè la sua provvidenza. Versetto 18 del capitolo 8 In quel giorno io eccetuerò il paese di Gosen dove dimora il mio popolo, in modo che là non vi siano mosconi, perché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese. La presenza di Dio, che è provvidenza. La terza manifesta l'onnipotenza di Dio, il suo potere più grande di ogni altro potere, e il versetto 14 del capitolo 9 va in questa direzione. Allora, noi siamo abituati a chiamare questi avvenimenti, queste azioni di Dio, come piaghe. Sono definiti, anche noi l'abbiamo detto, le 10 piaghe d'Egitto. Anche se in realtà questo termine interessa, si ritrova solo nell'ultima, quella della morte dei primogeniti. Le altre 9 invece sono indicate con altri termini, che noi possiamo tradurre come segni, prodigi. E come dicevo, questo è un modo di guardare a queste azioni di Dio che sarà molto influente, si ritroveranno riferimenti svariate volte nel corso della scrittura. Ci sono alcuni salmi come il Salmo 105, il Salmo 78, ma più importante è il riferimento nel Libro della Sapienza. Nei capitoli 11-19, dove si ha l'elenco delle piaghe, anche se non sono 10, sono 7, e non messe nello stesso ordine. Qui sono è molto importante nel Libro della Sapienza, la ripetizione, la memoria, diciamo, di questi eventi, perché qui c'è una vera e propria meditazione sapienziale, il cui centro è costituito dal riconoscimento della compassione di Dio nei confronti di tutti. E nella sottolineatura della pazienza di Dio. Inoltre l'accento poi è posto anche sulla necessità di riconoscere l'origine divina di queste azioni. È come se Dio, attraverso queste azioni, queste opere, questi interventi, avesse voluto insegnare qualcosa. E quindi questi fatti vanno ascoltati, vanno decifrati, vanno interpretati. L'uso di questi termini, segni, prodigi, indica che l'intento, più che punitivo, sembra essere istruttivo, un insegnamento. Per questo oggi si preferisce chiamare queste azioni come lezioni, lezioni che Dio dà, si dice anche noi, no? Dare una lezione, che significa in qualche modo operare un'azione forte, un'azione anche di punizione, ma sempre con un intento che insegni qualcosa, una lezione è sempre qualcosa che insegna. Questi sono sì prodigi, segni, quindi eventi fuori della norma, dell'abitudine, ma che hanno una valenza simbolica, hanno la capacità di evocare la presenza e l'azione di Dio. Questa è la cosa importante. Spesso si pensa, quando si leggono, forse in maniera diretta, questi capitoli dell'Esodo, si pensa che qui siano raccontati dei fenomeni atmosferici, oppure che siano dei miracoli, dei fenomeni eccezionali. Ma l'uomo biblico non conosce queste distinzioni, che appartengono alla nostra mentalità, non alla mentalità dell'uomo biblico. Che cos'è nella scrittura un miracolo? Soprattutto nell'Antico Testamento. Un miracolo è tutto quello che Dio fa per noi. Quindi tutto quello che Dio fa nell'Esodo è un miracolo in questo senso. Quello che Dio fa sono cose incredibili, ma sono cose gratuite, sono immeritate dal popolo e immeritabili. Quindi il miracolo è un regalo, è un intervento gratuito di Dio in favore del suo popolo. Dio ha fatto meraviglie per il popolo, ma ha fatto meraviglie per noi. E infatti i Salmi, quando ricordano l'epopea dell'Esodo, fanno proprio riferimento a questo. Per esempio il Salmo 76: ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. Allora queste lezioni non vengono tramandate per un intento storico di fare una cronaca, ma sono tramandate attraverso testi storici e testi liturgici, come sono i Salmi. Quindi l'intento è quello di tenere viva la memoria attraverso i testi storici, ma è anche quello di rivivere, attualizzando questi eventi attraverso i testi liturgici. Quindi c'è un passaggio dalla storia alla celebrazione. Dal puro ricordo al canto di questo evento. Sicuramente all'origine di questi racconti ci sono fatti storici. Qualcosa è successo, potremmo dire, ma noi non siamo assolutamente in grado di ricostruire quello che è successo. Quindi noi non possiamo farlo, non è corretto farlo, andare a cercare delle memorie storiche, non lo so, ecco, di quello che è successo. Cercare una ricostruzione scientifica, si potrebbe dire, di questi eventi è inutile e non va nella direzione giusta. Ci sono stati dei tentativi, per esempio si è detto che tutto questo potrebbe essere successo per il passaggio di una cometa, che avrebbe causato fenomeni che alterano il normale flusso naturale, oppure anche un'eruzione vulcanica, siamo andati a scomodare l'eruzione di Santorini, che è quell'isola nel mare Egeo, no, in Grecia, che notoriamente esplosa letteralmente. Oppure ci sono state anche spiegazioni di tipo naturalistico, cercando di ridurre ognuna delle piaghe, di questi segni, a fenomeni naturali. Come dicevo, certamente qualcosa è accaduto, ma noi non possiamo e non dobbiamo dire di più. La cosa importante è questi fatti avvenuti fuori dal comune hanno avuto una lettura, un'interpretazione da parte di chi l'ha vissuti, e questo è quello che a noi ci interessa. La scrittura non parla in un linguaggio scientifico, diciamo, biologico, delle scienze naturali, ma parla un linguaggio religioso. Annuncia le grandi cose che Dio ha fatto per il popolo e per noi. La scrittura guarda alla storia della salvezza che si compie nella storia degli uomini. E per questo può vedere la vita lì dove c'è la morte, la speranza dove sembra che tutto sia perduto, e vede l'agire di Dio dentro l'agire degli uomini, e ce lo racconta. Perché non è corretto anche cercare la spiegazione naturalistica o scientifica? Perché queste sono tutte spiegazioni che fanno esplicitamente, forse anche volutamente, a meno di Dio. Per tutte le spiegazioni naturalistiche non è necessario Dio. E quindi alla fine in questo modo si nasconde Dio, si nasconde la sua opera. E invece, e questo è proprio il contrario di quello che vuole fare il narratore dell'Esodo, proprio far conoscere Dio nel suo agire. Come abbiamo detto, ecco, questo testo, tutto questi capitoli, hanno una costruzione anche letteraria molto schematica anche. Si ritrovano, dopo lo vedremo, ora lo vedremo bene, si ritrovano una serie di elementi che ritornano in tutte le piaghe dal punto di vista proprio della composizione. E il primo di questi elementi che noi guardiamo sono una serie di frasi che ritornano, che vengono chiamati ritornelli, perché sembra quasi proprio sono regolari, sono a una certa regolarità, sembrano proprio i ritornelli di una canzone, di una musica. Il primo ritornello è quello della presenza dei maghi, che abbiamo visto. Il faraone oppone ai prodigi di Mosè la scienza dei maghi di corte. È come dire: quello che voi fate sembra straordinario, ma lo sappiamo fare anche noi. Ecco. E in parte è vero, i maghi riescono a compiere le stesse, alcune delle opere che fanno Mosè e Aronne, ma non tutte. Non riescono a vanificare i prodigi operati da Dio per mezzo di Mosè. Il secondo ritornello è la richiesta di servire liberi il Signore, che è lo scopo di tutto, no? Ecco, abbiamo visto l'altra volta. Dio vuole un popolo libero, perché solo nella libertà si può celebrare Dio. Il popolo deve essere liberato dalla schiavitù per poter diventare servo di Dio. E qui c'è proprio questa contrapposizione, no? La schiavitù e il servizio. L'asservimento al potere o la liberazione nell'accoglienza di Dio. L'uomo è liberato per poter essere servo di Dio. L'uomo è veramente libero quando è al servizio di Dio, l'avevamo visto ampiamente l'altra volta. Il terzo ritornello è la distinzione tra Israele e l'Egitto. Gli interventi, i segni, le azioni fatte da Mosè e Aronne hanno effetto diverso su Israele e sull'Egitto. Perché qual è la differenza? Ciò che discrimina è chi ascolta la parola del profeta Mosè o chi non l'ascolta. E questo si vede bene perché nella settima piaga, quando c'è la grandine, viene preannunciata la grandine, e ci sono alcuni egiziani che ascoltano Mosè e portano i loro animali al riparo, quegli animali si salvano. Quindi, anche qui, nuovamente un tema teologico importante. Dio ha scelto un popolo e lo separa dagli altri, ma in realtà il popolo di Dio è composto da coloro che ascoltano la sua voce. La distinzione è tra l'ascolto e il rifiuto. Quindi qui c'è, ecco, tutto il tema della parola che chiama, che è efficace, agisce e chiede di essere ascoltata e accolta. Il quarto ritornello è il riconoscere Dio, che è lo scopo di tutto, no? Abbiamo detto. Israele per primo deve riconoscere Dio attraverso e dietro gli eventi, ma anche tutti gli altri, il faraone, gli egiziani, sono chiamati a riconoscerlo. Perché un prodigio ha valore se chi lo vede lo sa interpretare. Quindi per questo si parla di lezioni, non di piaghe, perché lo scopo che hanno è proprio non di punire, ma di far capire, di far conoscere la presenza di Dio. L'ultimo ritornello è l'indurimento del cuore del faraone, su cui ritorneremo ampiamente. Le nove piaghe, adesso vediamo un attimo un po', ecco, queste, il contenuto, il senso delle, di queste nove piaghe, che sembrano presentare una certa progressione. Ci sono alcuni elementi che cambiano, che sembrano andare verso un culmine. Si comincia con la natura inanimata, l'acqua del Nilo che diventa sangue. E poi dopo c'è l'intervento di piccoli animali, più o meno nocivi. Poi c'è il bestiame che muore. Poi sono colpiti gli uomini con delle ulcere. Poi la grandine che fa morti, che uccide. Le cavallette che distruggono le risorse alimentari, quindi sono fonte di morte anche queste. E l'ultima, le tenebre, che sembrano un ritorno al caos originario, prima della creazione. Quindi dopo vedremo come qui sembra ci sia quasi una decreazione. No? Israele è protetto da tutto questo. Allora ecco, la progressione, questa progressione delle lezioni che Dio fa va nella direzione di insegnare appunto che non c'è limite al potere di azione di Dio. Tutto ciò che esiste, tutta la realtà è chiamata in causa nella liberazione del popolo di Dio. E ogni realtà anche però diventa chiamata a conversione per gli altri. Però tutto questo ancora non arriva a scalfire il cuore del faraone. Ci vorrà la decima piaga che appunto indurrà il faraone non solo a lasciare andare, ma a espellere Israele dall'Egitto. E come abbiamo accennato, ecco, l'ultima, la decima, risulta fuori della serie, perché è strettamente legata appunto alla Pasqua. E è la morte dei primogeniti degli egiziani, che corrisponde alla vita di Israele, che è il primogenito che viene salvato dalla morte. Ora qui ci facciamo alcune domande, che io credo di fronte a questo modo di agire di Dio e a tanti altri che si incontrano, soprattutto nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, ci sorgono. Come si giustifica questo modo di agire di Dio? Dio buono può procurare tutto questo dolore, tutta questa morte? Si può pensare che Dio faccia preferenze? Consideri Israele più importante del popolo d'Egitto e che quindi sia disposto a vedere soffrire questi, gli egiziani, perché i primi cessino di soffrire? Non è facile, Vediamo però, se andiamo un po' a approfondire, il testo ci viene in aiuto. Abbiamo visto che nella prima parte, nelle prime azioni, nelle prime opere di Dio, i maghi d'Egitto riescono a operare la stessa cosa. Però una cosa i maghi non riescono a fare è quella di far sparire le rane, la prima cosa. E certamente questi maghi sono persone oneste, perché di fronte al loro insuccesso riconoscono la presenza di Dio nell'azione di Mosè e di Aronne. Però ecco, c'è il loro insuccesso. Poi c'è il popolo che subisce gli effetti di tutte queste calamità, ma non capisce. Il popolo, gli egiziani, non sanno quello che sta succedendo davanti al faraone, no? Non capiscono tutto questo che sta succedendo. Loro subiscono solo le conseguenze. Di fronte a tutto questo, il faraone fa una cosa inattesa. Chiede a Mosè di pregare il Signore affinché sospenda il flagello, appunto, delle rane, no? Perché non c'è possibilità di salvezza. E allora Mosè fa una cosa un po' furba, perché chiede al faraone quando vuole che questo avvenga, perché così sia chiaro che è Dio, non è il caso, non è appunto questioni naturali. È Dio che compie tutto questo. Mosè supplica il Signore accoglie la sua preghiera e interrompe immediatamente il flagello. Questo succede per molte piaghe. E quindi è evidente che il Signore non gode della sofferenza degli egiziani. Sempre l'azione di Dio è a favore della vita. Dio vuole liberare Israele, ma insieme vuole anche fermare la morte che incombe sugli egiziani. Ma Dio in questo momento usa, come si potrebbe dire, una pedagogia. Perché la sofferenza ricorda al faraone e agli egiziani, che ricordiamo sono la superpotenza del momento, ricorda il limite, la fragilità. E li mette in una situazione di morte che in qualche modo gli fa riconoscere e comprendere quella che stanno soffrendo gli ebrei. Il faraone deve capire attraverso la devastazione che il suo popolo sperimenta quanto sia ingiusta la sofferenza che lui sta provocando agli ebrei e quanto sia contemporaneamente assurda la sua pretesa di considerarsi il padrone assoluto della vita degli altri. Allora, l'azione che fa Dio non è per la morte, ma è per una comprensione, anche qui, una conoscenza. E abbiamo visto però come è duro il faraone a convertirsi, diciamo così, Questa parola la uso anche perché vedremo che c'è questo elemento. Ma il faraone è duro. E viene, come dicevo prima, ripetuto tutte le volte l'ostinazione del faraone. C'è questo confronto tra l'ostinazione del faraone e la pazienza di Dio. Si dice fin dalle prime battute proprio che il faraone si ostina e viene attribuito alla sua responsabilità, questa sua testardaggine, questo suo indurimento. Questo, tra l'altro, che dice diverse volte, prega il Signore, dice a Mosè, che io... allora vi lascerò andare, e poi dopo tutte le volte anche ritorna su, si rimangia la parola data, si potrebbe dire. Ma quello che è importante notare subito è che inizialmente si dice che il faraone si indurì, quindi si dà la responsabilità di questo indurimento, di questa testardaggine al faraone, ma dopo si dice che Dio ha indurito il cuore del faraone. È il faraone che decide di indurirsi, ma d'altra parte il suo indurimento non avrebbe potuto avere luogo senza una precisa volontà di Dio. Diciamo subito però che questo indurimento non riguarda la salvezza eterna del faraone o degli egiziani o dei maghi, e che le piaghe, come abbiamo già visto, non mirano alla distruzione dell'Egitto. Mirano alla liberazione degli ebrei, ma anche a che gli egiziani possano conoscere il Signore. Come abbiamo sentito nel versetto 5 del capitolo 7, Dio dice: allora gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando stenderò la mano. E effettivamente a un certo punto il faraone riconosce il suo peccato: ho peccato contro il Signore vostro Dio e contro di voi, ma ora perdonate il mio peccato anche questa volta, e pregate il Signore. E come dicevo, però, il faraone non cambia ancora. L'indurimento del faraone è anche, però, bisogna riconoscere, all'origine della durezza dei segni. Più il faraone si oppone, più Dio calca la mano, si potrebbe dire, per fargli cambiare idea, per fargli cambiare atteggiamento. Quindi il protrarsi di questo scontro tra Dio e il faraone ha anche come scopo il portare alla luce il cuore indurito. Del faraone. Dio vuole portare alla luce i pensieri nascosti del cuore. Nel racconto sembra, appunto, come si diceva, esserci una progressione, e in certi momenti sembra quasi che il faraone stia per cedere, ma in realtà non è così, perché il faraone deve venire fuori con tutto se stesso, la sua durezza profonda, radicata, possiamo dire, deve venire fuori. E quindi ecco che l'ostinazione del cuore del faraone viene attribuita a Dio. Il cuore del faraone si ostinò come aveva predetto il Signore. O ancora di più, in altri passi, si dice che il Signore rese ostinato il cuore del faraone. Ora, noi sappiamo che il linguaggio biblico è solito attribuire a Dio ogni cosa, no? Anche le cose che derivano dalla libera scelta dell'uomo. Perché? Perché Dio deve essere mostrato, deve essere narrato come il dominatore assoluto di tutto il creato e quindi di tutta la storia. E allora ecco che anche l'indurimento del faraone rientra nelle azioni di Dio. Però noi sappiamo sempre che l'uomo è responsabile del male che compie, perché se no non avrebbe senso aver messo nell'Antico Testamento la legge, no? Però per la scrittura, per la rivelazione biblica è fondamentale il principio che non esistono due enti, uno del bene e uno del male, che si contrappongono alla pari. C'è un solo Signore. E quindi per questo ogni cosa che accade è voluta da Dio. E questo non diminuisce la responsabilità dell'uomo, ma solo manifesta che al di fuori di Dio non c'è nulla e allontanarsi da Lui è perdersi. Nonostante questo, ecco, questo è un primo elemento, no? Ecco, che Dio è sopra ogni cosa e quindi tutto viene attribuito a Lui. Va bene, però ci lascia sconcertati anche questo, no? Questo indurimento causato da Dio stesso. Perché ci si può domandare, Dio allora rende invincibile il male nel cuore dell'uomo? Possiamo, ecco, leggere allora questo indurimento anche in un altro senso. La contrapposizione tra il Signore e il Faraone, questo intervenire in continuazione da parte di Dio, in maniera sempre più pesante, si potrebbe dire, costringe il Faraone a misurarsi con lui. E quindi lo costringe a fare la verità su se stesso. Prima di tutto deve riconoscere che c'è qualcuno sopra di lui. Il suo orgoglio lo porta a pensare che lui è padrone assoluto di tutto, abbiamo detto. Ma no, c'è qualcuno invece che è più forte, che è più grande, che è più potente. Ma c'è anche, altro elemento, la conoscenza del proprio cuore. Il faraone deve scoprire, deve portare a galla, si potrebbe dire, ciò che c'è nel profondo del suo cuore. Il Signore non vuole indurire il cuore del faraone per poi punirlo. Quello che emerge in realtà è la grande pazienza del Signore. e anche la sua umiltà, la sua misericordia e la sua umiltà. Perché? Perché, diciamo la verità, il Signore subisce, riceve l'offesa da parte del re d'Egitto, perché per 9 volte il faraone risponde di no, oppure promette e poi non fa. Ma il Signore dà al faraone sempre una nuova possibilità di ravvedersi. Perché, come dice il profeta Ezechiele, Dio non prova piacere nella morte del malvagio, ma che desista dalla sua condotta e viva. E sappiamo che il tema del cuore indurito è un tema ricorrente nell'Antico Testamento. Israele stesso scoprirà di avere un cuore indurito, incirconciso, come dicono i profeti. È sempre così. Non sai mai dove tenda il Signore. Per questo, per quale via egli raggiunga quanto ha determinato nella sua sapienza. A volte sembra che Dio lasci anche il nostro cuore indurirsi, che si inaridisca. Ma anche questo è per rivelare il bisogno della salvezza che abbiamo. È per darci un cuore nuovo. E vorrei finire con alcune notazioni. Allora, se guardiamo meglio, come resiste il faraone, a Dio, si vede che è l'espressione di un potere che si oppone a Dio e che si dà e si arroga un valore assoluto. Il faraone è quindi l'esponente di una ideologia del potere, di un potere che assume una forma, che vuole assumere una forma divina. Qui c'è prima di tutto la critica a ogni potere assoluto e assolutistico. Ogni che può essere politico, ma oggi forse noi possiamo leggerci anche l'assolutismo della tecnica, della scienza, della finanza, dell'economia. Ogni volta che appare un faraone, appare questa ideologia, questo tentativo di un potere assoluto. Ma ogni volta che appare un faraone, esso si manifesta come un gigante dai piedi di argilla, come nella visione del profeta Daniele, destinato a cadere, a cui non ci si deve inchinare e a cui è sempre possibile resistere. E accanto al faraone compaiono questi personaggi che sono definiti magi, no? Questi maghi, che sono i sapienti di corte, che sono dediti al culto del loro sovrano, perché il re, il faraone era un dio, no? Come spesso i re di quel tempo e anche quelli molto vicini a noi, perché fino alla Rivoluzione francese erano di diritto divino i re, no? Sono quindi dediti al culto del loro sovrano, devoti al suo potere. E a loro volta si presentano potenti, infatti riescono a fare i prodigi che fa Mosè. E questo ci dice una cosa, che non possono essere i prodigi, le cose meravigliose, il potere che danno il riconoscimento della potenza di Dio in azione della storia. Non sono i portenti, non sono i miracoli, non sono quello che manifestano Dio all'azione nella storia. Come tutti gli uomini di corte, anche loro hanno bisogno di un padrone da cui dipendere e a cui offrire i propri servizi. Sono però anche cortigiani un po' particolari, perché sono intellettuali, no? Non sono i servi, sono i maghi. Ricordiamo anche quando arriveranno i magi da Gesù, no? Sono personaggi studiosi, gli scienziati del tempo, si potrebbero dire, che sono però qui al servizio del potere del faraone. E loro però, come sapienti, avrebbero avuto tutti gli strumenti necessari per comprendere e denunciare i limiti del potere del faraone. Ma sono intellettuali di corte e quindi preferiscono garantirsi una vita tranquilla anche a costo di soffocare forse i problemi di coscienza. Quanti ce ne sono anche oggi, anche dentro alla Chiesa, di maghi di corte. E qui ci potrebbe essere anche tutto, ecco, appunto, l'idea di una tecnocrazia, no? Il potere della tecnica, dei tecnocrati, cioè coloro che hanno il potere della tecnica. Ci possiamo anche trovare un invito a diffidare dei sapienti alla moda, degli imbonitori di turno, e metterli alla prova, l'invito a metterli alla prova nella loro stessa vita. Questo racconto delle piaghe ha anche un significato religioso molto importante. Prima di tutto possiamo dire che tutto il racconto mostra che gli eventi, quello che succede, dipende sì dal potere, dall'indurimento del faraone. Dipende dalla pazienza, dalla collera di Mosè, ma alla fine è il Signore che conduce gli eventi secondo il suo piano. E dopo l'esilio, gli israeliti che leggevano il libro dell'Esodo e leggevano questo racconto delle 10 piaghe imparavano che il loro Dio è più forte di qualsiasi potenza terrestre. Il tempo dell'esilio, questo è fondamentale. Che loro erano il popolo scelto da Dio tra gli altri popoli. E però imparavano anche a stare in guardia dall'indurirsi loro stessi di fronte alla parola di Dio, come i profeti gli avevano annunciato. L'indurimento del cuore. Il faraone è la personificazione del rifiuto di ascoltare e di credere nel senso biblico, diciamo, cioè obbedire, l'obbedienza della fede. Questo è il faraone, è il rifiuto di ascoltare. Un rabbino italiano del XV secolo, Rav Obadia Sforno, l'ho trovato citato, mi è piaciuto questo, ha fatto un'interpretazione molto bella e dice che Dio ha indurito il cuore del faraone per impedirgli di rispondere solo per paura delle piaghe. Dio voleva condurre il faraone a riconoscerlo come Signore, a riconoscere la sua potenza e il suo amore per il suo popolo, e quindi portarlo a una libertà di scelta che nasceva dall'adesione alla sua volontà di salvezza. E quindi il faraone avrebbe potuto conoscere il Signore lasciando partire il suo popolo. Quindi l'obiettivo, dice questo rabbino, è di arrivare alla libertà di scelta da parte del faraone. Allora, le piaghe sono un lento piegare il cuore ostinato del faraone alla volontà di Dio, una paziente pedagogia per portare il faraone a conoscere il Signore. Lo sappiamo che si può conoscere il Signore soltanto per esperienza, e quindi l'esperienza che avrebbe dovuto fare il faraone era lasciare partire il popolo. Questa era la conversione, se vogliamo, dice questo rabbino, la teshuva del faraone. Quindi anche questo ci aiuta a vedere le piaghe non come una punizione di Dio, non il castigo di un Dio vendicativo che vuole la sofferenza. Le piaghe raccontano invece proprio di un Dio paziente che manda 9 avvertimenti prima di dare il colpo finale, che fa una lunga trattativa per evitare l'irreparabile causato dalla mancanza di ascolto da parte del faraone. Ma il faraone alla fine perisce dello stesso male che ha fatto a Israele. E perché il faraone non si è mosso di lì, dal primo male che lui ha fatto a Israele. L'agire di Dio è una misura nuova che per le scelte. quelle scelte che forse prima della parola e dell'agire di Dio erano nascoste nel cuore del faraone. Alla fine, ecco, possiamo dire che il racconto delle piaghe è la raffigurazione plastica della lotta di un popolo per ottenere la libertà. In realtà colui che lotta e vince è Dio, e il popolo, che rappresenta, se vogliamo, anche tutta l'umanità, che è in attesa di liberazione, è solo spettatore di questo duello tra il Dio liberatore, protettore dei deboli, e l'ingiustizia dei potenti, del potente, del male. È interessante il fatto che le piaghe siano descritte come fenomeni naturali, e questo fa sì che sia più facile leggere la portata cosmica del conflitto che si svolge. È interessante perché sono 10 piaghe, abbiamo detto, no? Ma nella creazione 10 volte ritorna Dio disse. Sono 10 le parole della creazione. E a queste 10 volte del Dio disse corrispondono poi le 10 parole del Sinai. Quindi, come il mondo esiste attraverso le 10 parole di Dio, così è attraverso l'obbedienza alle 10 parole del Decalogo che l'uomo può davvero esistere come uomo. Nel mezzo ci stanno le 10 piaghe, dove sembra Dio mettere in opera come una decreazione di quel mondo costruito sul potere e sull'oppressione, sul male, sul peccato. L'ostinata opposizione a Dio attuata dal faraone riconduce, in qualche modo possiamo dire, il mondo al disordine dei primi tempi, quando ancora Dio non aveva iniziato a operare la sua opera creativa. È per questo che la lotta contro il faraone assume il valore di una vera e propria nuova creazione. Il cosmo intero è ferito a causa dell'idolatria, a causa del peccato a cui gli uomini si sono venduti. Ma adesso il cosmo intero è coinvolto in questa grande opera in cui deve nascere una nuova creatura creata da Dio. Un popolo di gente libera. Questa è la nuova creazione. E questo sarà di cui parlerà San Paolo nelle sue lettere. Un popolo nuovo, libero in Cristo.